Grazie mille, Michelle. Allora, io peraltro mi scuso se mancano forse delle A o degli accenti in questa presentazione, ma non è proprio una sala conferenze dotata di tutti gli strumenti telematici, ma a noi insomma piace così anche. E allora, sì, come forse vi ho accennato prima, proverò un secondo a riprendere la storia senza ammorbarvi neanche troppo. Telecamera, giusto. Senza ammorbarvi troppo, per poi andare proprio nel cuore di questa premessa e quindi capire perché questo modello di sviluppo secondo noi è insostenibile e soprattutto focalizzandoci nell'ambito della salute. Allora, la rete nasce forse embrionalmente da questa audizione in commissione alla Camera dei Deputati, noi come Movimento per la Decrescita Felice, sul discorso decrescita e salute. Da lì nasce lo spunto per chiamare un po' a raccolta tutte quelle associazioni che vedevamo che ognuna nel loro territorio si occupavano di sostenibilità in maniera critica, però senza a volte troppo parlarsi tra di loro, perlomeno alcune. E al che abbiamo lanciato questa chiamata, a cui hanno risposto in tanti, sia come associazioni che come cittadini. La conferenza è stata molto partecipata, e anche qualche politico, qualche deputato con cui abbiamo discusso di queste cose, ma quello che ci siamo subito, di cui ci siamo subito accorti è la necessità di fronte a una sfida epocale, cruciale come quella della sostenibilità, che da soli possiamo davvero far poco. E quindi abbiamo detto dobbiamo provare a fare qualcosa in questo mondo che ci si sta frantumando sotto i nostri piedi e non possiamo che farlo mettendoci insieme, provando a costituire una rete. E qui vedete uno stralcio di un comunicato stampa scritto a fine conferenza, prima di prendere il treno, ma accordandoci, mettendo da parte le nostre differenze per provare a delineare un orizzonte comune. Ci siamo riuniti tre volte, tre lunghe giornate. Quelle parole che trovate sulla carta della Bologna sono state discusse una per una e animosamente. Sono poche, forse, tranne gli articoli, le parole che sono state messe a caso. E abbiamo cercato di coagulare nella carta non tanto quello che ci divideva, perché sennò eravamo ancora lì a discutere, quanto quello che ci univa, un orizzonte condiviso, che è appunto la carta di Bologna. È una carta molto snella, eravamo molto contenti quando l'abbiamo approvata. E vediamo, più generazioni a confronto, che è anche significativo, e sono 8 punti, oltre la premessa, l'avete forse, c'è un QR code su cui si può scaricare sugli smartphone, la trovate sul nostro sito, 8 punti ma molto densi, si cerca di coagulare in queste due pagine una visione totalmente diversa di mondo e di salute, è una sorta di rivoluzione culturale. Non ci sono riferimenti biografici, sul nostro sito ne trovate, e c'è anche da perdersi. Chi siamo? Siamo 22 associazioni, le trovate qua, sul nostro sito potete trovare tutte le informazioni, molte hanno sottoscritto la Carta di Bologna, alcune si sono aggiunte dopo, in ultimo gli amici della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, ma oggi alle 7 faremo anche una riunione con altre associazioni che sono volenterose, desiderose di farne parte. Cosa dice la premessa della Carta di Bologna? Dice una cosa semplice, che questo modello di sviluppo, fondato su una crescita illimitata e indiscriminata dell'economia, del prodotto interno lordo, che non pone attenzione all'equità e ai diritti delle persone, non è sostenibile. Non è sostenibile non solo da un punto di vista ambientale, sociale, economico, ma soprattutto dal punto di vista della salute, ovvero non è in grado, secondo noi, di tutelare pienamente la salute di voi che siete qua senza compromettere quella dei vostri figli e dei figli dei vostri figli. Che cosa vuol dire crescita illimitata? È un po' questa cosa qua. Ci raccontano che bisogna crescere almeno il 2% annuo e il nostro sistema economico, se non si cresce, non sta in piedi. E per crescere siamo disposti a tutto, anche a fare trattati che ci fanno scambiare sempre più velocemente le merci da un continente all'altro, invece che scambiarcele fra di noi, e questo è il motivo. Una crescita, vedete, sembra quasi un esponenziale come curva, sembra non aver fine. Ed è una crescita anche indiscriminata, no? Voi direte, che cosa c'entra l'Everest? Ebbene, le nostre famiglie, no, nel mondo buttano in un anno cibo, no, che se messo insieme farebbe una montagna più alta dell'Everest. Un terzo del cibo di tutto il mondo viene buttato. Il 40% degli americani, che se faremo questi trattati riusciremo forse a emulare, no, buttano il cibo, cioè il 40% del cibo viene buttato. Questo è uno spreco. E il nostro sistema indirettamente lo finalizza, perché fa crescere il PIL. Più cibo sprechiamo, più il PIL aumenta. Più radiografie, non ci interessa se inutili o utili, indiscriminata. Più radiografie facciamo e più il prodotto interno lordo aumenta. Vedete che in Italia, questo in America, dal 20 al 50% delle indagini radiografiche non ci dà alcuna informazione utile. Ce ne parlerà forse Santa Vernero questo pomeriggio. La soluzione qual è? Farne ancora di più, farle anche di notte, no, non farne meno, meno è meglio, come direbbe Maurizio Pallante. Ecco, questo tipo di crescita su cui si basa il nostro sistema socio-economico non è sostenibile da un punto di vista ambientale, non è desiderabile, ovvero produce degli effetti dal punto di vista psicologico e sociale che sono deleteri, e infine di per sé, anche andando semplicemente al soldo, non è conveniente. Questo è ciò che cercherò di dimostrarvi con qualche dato. E badiamo bene, qui si parla di sostenibilità, ma se noi andiamo a prendere la famosa definizione dell'OMS di salute come pieno, completo benessere fisico, psicologico e sociale, vediamo che l'ambiente va a incidere dal punto di vista fisico sulla nostra salute, e i fattori psicosociali sono due determinanti di salute, così come di fondo il soldo, perché ci permette di fare gli investimenti, no, sulla salute e sulla sanità. Perché la crescita non è sostenibile dal punto di vista ambientale? Probabilmente molti di voi lo sapranno. Non si può crescere in un mondo finito in maniera infinita. Georgescu Rogan, teorico della bioeconomia, ce lo ha ben spiegato, applicando la seconda legge della termodinamica ai materiali. Ma non vi sto a spiegare come, perché potrebbe prenderci del tempo. Banalmente, nel mondo ci sono 12 miliardi di ettari di spazio bioriproduttivo, ovvero spazio che riesce a assorbire i nostri rifiuti, le nostre emissioni di CO2. Ne abbiamo 1,8 ettari pro capite, ma attualmente ne consumiamo 2,2, il 30% in più. Guardate, gli americani, sempre nell'ottica di arrivare a questo modello, ne consumano 9,6, più del doppio di un cittadino italiano. Se fossimo tutti quanti occidentali nel mondo, ci vorrebbero 6 pianeti per vivere. E questa crescita ha dei limiti fisici, no? Che dobbiamo rispettare, dice Rogan, quindi in un'ottica bioeconomica. Ce lo dicevano già i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, rapporto commissionato dal Club di Roma, PCEI, che nel mondo, diciamo che se non andiamo a invertire due di quelle fenomeni, questo puntatore non funziona, che sono il consumo di risorse, li vedete quelli che salgano, e la popolazione, in particolare il consumo di risorse, se non andiamo a incidere su questi fattori non potrà, intorno al 2030, chi dice prima, chi dice dopo, esserci un grave collasso. Questo perché, in primis, per gli effetti legati a quelli che sono i cambiamenti climatici. Qui vedete la temperatura rispetto al 1880 nel 2011, come e dove è aumentata. Però la crescita non è soltanto insostenibile dal punto di vista ambientale, non è neanche desiderabile, no? Dice Illich, anche se si potesse crescere da qui in poi, non avrebbe senso, perché questa cosa produce enormi disuguaglianze e ingiustizie, un benessere oggettivo ampiamente illusorio, e non ci rende più felici, ma forse il contrario. la crescita non è desiderabile. Guardiamo qua il divario fra il 20% più ricco e il 20% più povero dal 1970 al 2004. Nel 1970 era 1 a 30, nel 2004 è 1 a 84. Sotto, nel grafico, questo grafico è tratto dal recente lavoro di Piketty, è il capitale al XXI secolo, dove vedete che il reddito questo fa la differenza fra le persone più ricche e le persone più povere, no? Come queste differenze si acuiscono. Vedete come dagli anni 70 ad oggi le differenze fra chi è ricco e povero aumentano vertiginosamente, aumenta l'inequità. Quindi questo sistema, qui è, cioè, dagli anni 70 in poi, cioè, è l'apice della società dei consumi, la crescita, no? Lo sviluppo. Vediamo che come questo sistema intrinsecamente produce disuguaglianze. E se andiamo a vedere appunto dal nord e sud del mondo, è la stessa cosa. L'inequità, lo vedremo dopo, è uno dei principali determinanti di salute. Quindi parliamo di salute, non solo, ma di salute. Se andiamo invece a vedere un indice come il GPI, che è il prodotto interno lordo, a cui noi togliamo praticamente tutte le cose inutili o dannose, togliamo gli incidenti, togliamo le spese per l'inquinamento, togliamo il cibo buttato che deve essere smaltito, se guardiamo solo le cose intelligenti che ci sono nel PIL, vediamo che il PIL si aumenta vertiginosamente fino agli anni 2000, mentre questo indicatore genuino di progresso aumentava leggermente negli anni 60 e poi è stazionario, se non forse in lieve diminuzione. Se andiamo invece a vedere il PIL sempre confrontato con un indicatore soggettivo, quindi gli americani che si dichiarano di essere molto felici, vediamo come il PIL aumenta vertiginosamente, mentre queste persone all'inizio, fino agli anni 60, leggermente aumentavano, mentre adesso sono in lieve diminuzione. Abbiamo sempre di più. Per avere sempre di più dobbiamo lavorare sempre di più e viviamo in un sistema in cui le relazioni sono sempre più mercificate e quindi mancano le relazioni umane, sono sempre più alienate. E questo spiega, dicono gli psicologi, quello che in letteratura si chiama il paradosso di Esterlin, questo fenomeno. E in ultimo non è neanche conveniente. Banalmente, rapporto Stern, economista britannico commissionato appunto dall'Inghilterra qualche anno fa, ci dice che i costi dei cambiamenti climatici saranno tra il 5 e il 20% del PIL mondiale all'anno, mentre i costi per ridurre le emissioni di CO2 sono dell'1%. Quindi non è, cioè, neanche qualcosa semplicemente di carattere etico, è semplicemente una convenienza, quella di agire. Come queste cose, nonostante un po' vi abbia detto che già sono, fanno parte dei determinanti di salute, incidono sulla salute. Anche qui non è che ce le inventiamo noi come rete sostenibilità della salute, sono delle evidenze internazionali documentate. Questo rapporto legato a un summit dell'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma pienamente che qui si parla di sviluppo sostenibile, mi piacerebbe parlare forse più di decrescita, ma il ragionamento vale in questo caso ugualmente. Ci dicono che se lo sviluppo non porta significativi miglioramenti nella salute non è sostenibile, non è sostenibilità. E come dall'altra parte, la salute è un requisito fondamentale per promuovere, no, un flourishment, direbbero gli amici di Research and the Growth, per non dire sviluppo. E qui un'altra rivista, la più prestigiosa rivista che esiste in ambito medico, il New England Journal of Medicine, analizza i nessi fra salute, globalizzazione e cambiamenti climatici e ci dice che sono una serie di fattori che, legati alla globalizzazione, che intervengono, fattori economici, demografici, sociali, ambientali, e concludono questo articolo con una frase forte. Ci dicono: perché le popolazioni vivono in maniera sostenibile e in buona salute nel lungo periodo, il sistema sanitario deve lavorare con tutti gli altri settori nel rimodellare il modo in cui le società umane pianificano, costruiscono, spostano, producono, consumano, condividono e generano l'energia. questa non è fare più ospedali, questa è cambiare la società, fare la rivoluzione culturale, in primis, ma, e lo dicono gli studiosi, così come ci dicono che i cambiamenti climatici avranno una serie di influenze dirette e indirette sulla nostra salute enormi. Cioè, si parla, Myers e Bernstein di Oxford ci dicono che si parla di centinaia di milioni di persone la cui salute sarà messa a repentaglio in maniera diretta, colpi di calore, in maniera secondaria, la malaria tornerà in tutta serie di paesi, e in maniera indiretta terziaria, e quindi pensiamo ai conflitti che ci saranno legati alla diminuzione o all'alterazione del valore di quello che possono essere il cibo, l'acqua, eccetera. E in ultimo si parla anche di un'insostenibilità dal punto di vista forse economico. Riccardo, già nei primi dell'Ottocento, parlava di questo fenomeno, no? Dei rendimenti marginali decrescenti. Nel senso che io, in un fenomeno, se all'inizio investo le mie energie per farvi qualcosa, ho dei rendimenti molto alti. Più vado avanti, e più questi rendimenti sono minori. Per esempio, nell'ospedale, che è il grafico qua a sinistra, questo è il sistema americano, vedete che la produttività misurata come aspettative di vita sulle spese per la sanità, quanto devo spendere per aumentare di tot la vita delle persone, era altissima come indice, siamo a 17. Vedete come cada sempre di più nel tempo. E paradossalmente noi ci troviamo, no, in questa promessa prometeica, no, che vogliamo rubare il fuoco agli dèi, questa tecnologia che risolverà tutti i problemi, ci promettono. Noi andiamo a investire sempre più tecnologia, sempre più innovazione, la maggior parte delle risorse in sanità, per avere dei guadagni sempre minori. E vedete invece a destra, cioè un esempio, a destra vedete la spesa, a sinistra l'aspettativa di vita. Vedete come gli Stati Uniti, a fronte di una spesa doppia rispetto a quella che può essere quella di Cuba, hanno un'aspettativa di vita paragonabile, poi molto inferiore a paesi che hanno una spesa inferiore. E questo, di questo bisognerebbe tenere conto, perché noi andiamo ad investire la maggior parte delle nostre risorse, vedete quel 90% che vedete a destra, nei sistemi sanitari, da cui dipende una fetta intorno al 10% della nostra salute. Mentre il rimanente 90% è associato a determinanti sociali e ambientali, stili di vita, una parte fattori biologici, su cui guardate che minime percentuali andiamo a investire. Si parla di un 3%. E quindi questo non è un caso. Cioè, questo sistema, questa crescita economica fine a se stessa, nel nostro modello, ci porta verso questa cosa qua. E se non la mettiamo in discussione, a nostro avviso, è veramente difficile fare altre cose, promuovere una sanità appropriata, fare dei cambiamenti, perché tutto ci rema dietro e ci buttiamo un sasso contro vento, ci ritorna indietro, come diceva una bella canzone di Gaber. E quindi, in conclusione, quello che io vorrei provare a sostenere, un po' provato a sostenere, è che questo sistema economico, appunto, è insostenibile non solo per quanto riguarda l'ambiente, la società e l'economia, ma anche per la salute, perché intrinsecamente questo sistema basato sulla crescita, che in questo caso è il capitalismo nella versione neoliberista della società dei consumi, però non solo, l'Unione Sovietica reale era un'economia basata sulla crescita, non capitalistica, però parliamo comunque della nostra, per massimizzare la produttività, qui come vogliamo... ha ben criticato, se vogliamo, Marx, distrugge quello che è il capitale umano e il capitale naturale, che sono, quindi sfrutta noi e la natura, costi che paga la gente qui e ora sfruttata, pensiamo ai lavoratori di Expo, se non andiamo nel sud del mondo, o l'ambiente. E dall'altra parte, sempre per massimizzare la produttività, introduce degli stili di vita, che per usare un termine degli amici di slow medicine, fast, un consumismo ma anche un atteggiamento da consumatore che vede la salute, no, come un prodotto di cui si deve dispensare e non essendo cittadini attivi, cosa che invece qua cerchiamo con i piedi sulla cavallerizza di portare avanti. Ecco, quindi insomma questo sistema non è sostenibile e forse non dovremmo cercare altrove qualcos'altro. Grazie.